Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
Kevin, buongiorno, come Giorgio Sorani.
Mangia il pollo con le mani.
Cabina di regia, al suo fianco c'è già Andrea Maiocco, ma noi voliamo subito a Firenze da Lorenzo Di Benedetto, tutto mercato web. Dibe!
Ciao, ciao Enzo, buongiorno.
Siamo soltanto al secondo capitolo di un'interminabile saga, secondo me, quella che andrà ad succedersi su questa che è l'inchiesta arbitri, che parla, insomma, partiamo dall'inizio. Il pubblico ministero, comunque la Procura della Repubblica di Milano, frode sportiva, avviso di garanzia, 3 capi di imputazione a Rocchi, nei quali si parla appunto di questi incontri all'interno di San Siro per schermare arbitri e scegliere quelli più graditi all'Inter. Poi si va avanti nei giorni e viene fuori, no però l'Inter non c'entra niente, non è indagato, come avevamo detto, no? Fin quando non ci sono gli indagati non si danno le colpe, però è altrettanto vero che le indagini poi vanno avanti, quindi poi ci sono gli interrogatori, poi magari possono emergere nuovi elementi, quegli elementi possono portare a nuovi nomi, quei nomi possono portare a nuovi indagati, a altre situazioni. In questo momento siamo appesi alla situazione di giovedì, se ci sarà Rocchi oppure no, Gervasoni dovrebbe esserci, però l'avvocato di Rocchi dice sì, però è un'anomalia, è accusato di frode sportiva, ma l'Inter non c'entra, allora il mio assistito di cosa è accusato? La tua risposta?
Esatto, è quello, cioè la domanda che ci siamo fatti anche ieri è proprio questa, com'è possibile appunto che ci sia soltanto un arbitro che non sia tra virgolette colluso con nessuno, no? Cioè mi sembra abbastanza chiaro, poi siamo soltanto all'inizio, bisogna capire quali siano le prove che ha la procura, bisogna capire insomma questa inchiesta su cos'è basata per bene, e fino a giovedì Enzo, cioè facciamo ipotesi abbastanza circostanziali, ovvero sul niente che abbiamo a disposizione per valutare quello che potrà succedere. Siamo fermi all'avviso di garanzia, siamo fermi all'indagine nei confronti di Rocchi e Gervasoni in concorso per frode sportiva, e siamo fermi lì. Poi ogni giorno esce qualcosa di nuovo, e oggi esce il rigore di Bissek, e l'altro giorno la gomitata di Bastoni a Duda, e l'arbitro della Coppa Italia, cioè, però sono tutte cose di cui non abbiamo certezze, insomma, fino a che non ci saranno questi primi due interrogatori, che come dicevi giustamente Rocchi potrebbe non presentarsi, o se si presenterà potrebbe non rispondere, mentre Gervasoni sembra più orientato ad andare, insomma, a rispondere alle domande.
Perché io resto sul secondo capo di imputazione in particolare, cioè Rocchi, quale designatore in concorso con più persone presso lo stadio San Siro durante la gara di andata di Coppa Italia, combinava o schermava la designazione del direttore di gara Daniele Doveri. Quindi insomma è chiaro che preclude altri possibili indagati, altri possibili scenari, che poi capiremo e vedremo. Vedere questa presa di posizione netta, ieri poi non so se l'hai notato, questo è un tecnicismo che non è un'illegalità, sia chiaro, però è un tecnicismo che chi lavora nei siti se ne accorge. L'ANSA ieri pomeriggio aveva postato la notizia che erano 5 gli indagati e riguardavano solo la classe arbitrale. Nello stesso link della notizia, successivamente, è stata fatta l'integrazione dell'Inter non è indagata e nessun dirigente dell'Inter è stato indagato. È stato aggiunto un capitoletto nello stesso link, senza fare una notizia a parte di... quasi come se chi dalla procura abbia voluto fare questa rettifica, questa precisazione, abbia ricontattato in questo caso l'agenzia ANSA dicendo lo dovete aggiungere e specificare che l'Inter non è indagata e non ci sono indagini in corso per dirigenti dell'Inter. Ripeto, non è una cosa illegale, è una cosa, c'è il diritto di rettifica, l'articolo 8 e quant'altro, però c'è stata questa forte volontà di specificare questo aspetto che secondo me, mi metto nei panni di Rocchi, nei quali non vorrei essere, perché poi sono venute tante altre accuse fuori, come per esempio quelle di Cavillucci che dice sì, però il presidente federale dialogava direttamente con lui, bypassando i vertici AIA, eccetera, eccetera, eccetera. Però ci sta che dice, ok, voglio andare a rispondere, a parlare, ma di cosa sono accusato se non c'entrano i club, non c'entrano le squadre per le quali io avrei aggiustato eventualmente le partite, o comunque gli arbitraggi, non le partite, perché sono due cose diverse che però sono punibili entrambe.
No, sì, sono d'accordo, cioè hai spiegato, però Enzo, siamo sempre a parlare supposizioni, cioè non abbiamo,
certo, perché non
abbiamo
certezze,
è
esatto.
Quello, capito?
Cioè, tu te ne aspetti in tempo breve queste certezze o comunque qualche dettaglio
ma
in più.
Guarda, domani, cioè, giovedì è una giornata molto importante, che chiaramente da una parte, insomma, Gervasoni e Rocchi sono stati convocati, insomma, tramite la videogaranzia. Poi però anche la procura potrebbe far uscire qualcosa in base a quello che insomma sarà saranno gli interrogatori, saranno le parole di Gervasoni sicuramente. Quindi mi aspetto qualcosa entro il fine settimana, ti dico la verità, anche perché poi se no, cioè, lo sai, no, come sono io, cioè, dopo un po' stuccano anche queste cose, no? Allora, o c'è qualcosa o non c'è niente. Quindi
punto.
Ci vengono a raccontare che cosa c'è, ci vengono a dire di che cosa dobbiamo parlare, ci vengono a dire quali sono i prossimi step possibili da fare e che verranno fatti, perché cioè, chiaramente la mente torna a Calciopoli, no? Cioè, a Calciopoli vennero fuori cose giorno dopo giorno, fino a che si arrivò alla fine del campionato, quando di fatto si sapeva già più o meno che cosa sarebbe successo, no? Perché chiaramente poi, quando anche i giocatori partirono per il mondiale, si sapeva tutto, no? Di cosa sarebbe successo, però avevamo delle certezze, c'erano delle cose precise che venivano dette. Adesso siamo, purtroppo c'è questa forbice, no? Da sabato, che è il primo giorno in cui è uscito tutto, a giovedì, quindi sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, sono tanti giorni, capito? Tanti giorni dove i primi due o tre al massimo, quindi sabato, domenica e lunedì, abbiamo analizzato tutte le cose che sono uscite, i capi di imputazione, eccetera, eccetera. Ora però abbiamo finito gli argomenti . E siccome bisogna continuare, è chiaro che è un argomento di tendenza, un argomento che interessa a tutti, perché comunque c'è l'indignazione, che comunque bisogna capire che cosa succederà, però non abbiamo più elementi, e quindi quando non si hanno più elementi si rischia di andare oltre, e a me andare oltre non mi piace, perché a parte tutte le beghe che possono arrivare dal punto di vista legale per noi giornalisti se calchiamo troppo la mano e se diciamo cose imprecise, ma giustamente,
certo.
E poi però cioè, si deve andare a arricchire ancora di più un argomento di cui non abbiamo niente in mano, e quindi io sono fermo lì. Oggi è martedì, c'è anche domani, quindi anche domani speriamo che stasera poi non ci hanno neanche fosse stata una squadra italiana in Champions stasera,
sì,
almeno
bravo.
Sparrà di quello,
bravo.
E invece il campionato è finito, perché lo scudetto è già andato, la Champions sì, ma aspetta, tanto manca ancora una vita al prossimo fine settimana, e quindi di qualcosa dobbiamo parlare, la nazionale, no, siamo aggrappati a parlare.
Guarda, ti faccio parlare di una cosa. Il nostro regista Andrea Maiocca mi ha girato un video da Instagram secondo cui a Seattle, l'avrai già visto tu, hanno già sostituito la bandiera dell'Iran con quella dell'Italia.
Stiamo a parlare di una bandierina messa su un marciapiede a Seattle con la bandiera dell'Italia.
Benvenuti, ci mancava solo grazie, capito? Con due Z come Ronaldo.
Capito di
però siamo ridotti a parlare di quello, certo.
Non abbiamo niente da dire, capisci? Cioè, quindi bisogna inventarsi qualcosa.
Certo. Tanto usciranno probabilmente altri ex arbitri che adesso racconteranno un po' come funziona il clima irrespirabile lì dentro, che comunque, insomma, anche quello vale come denuncia. L'ultima riflessione che ti faccio, ieri poi parlavamo, no, delle parole di Seferin, a cui poi hanno fatto seguito quelle di Gravina il pomeriggio, che è tornato praticamente sullo stesso concetto. Saranno sentiti, visto che uno è vicepresidente dell'altro in UEFA?
Ma di... No, poi la UEFA comunque ha smentito
sì,
le parole.
Sì. Vabbè, tu lo sai che a volte le smentite sono più conferme che altro, alle volte.
Sì, però, cioè, ora Enzo, io voglio dire, cioè, con tutti gli scandali che sono successi...
Sì, certo,
cioè,
questo è il meno. Ora, però, no, ma capito, sono strade da seguire. Cioè, nel senso, è chiaro che c'è una corrente pro commissariamento e una corrente che non vuole assolutamente il commissariamento. Ora da capire se i pro e i contro sono sempre per il bene del calcio o per mantenere un certo controllo, diciamo.
non sono mai fatti per il bene del calcio, assolutamente. Perché del calcio italiano non frega niente a nessuno a quei livelli lì, perché altrimenti le riforme sarebbero già arrivate quando era il caso di farle. E comunque non si sarebbe arrivati a questo punto. Detto questo, cioè ora la UEFA deve stare veramente tranquilla e calma e deve pensare ai fatti suoi, perché voglio dire, cioè, l'unica volta nella storia in cui diciamo, le squadre di uno dei maggiori campionati del mondo è stata esclusa dalle competizioni europee è stato quando ci sono stati 39 morti all'Heysel. Durante una partita di calcio e lì i club inglesi furono banditi per 5 anni dalle coppe e il Liverpool 6. Ecco, io voglio dire, paragonare quella cosa lì, che è l'unica volta nella storia in cui un paese è stato estromesso dalle coppe europee, un paese dei più importanti, a uno scandalo arbitrale dove magari il designatore non dava un arbitro gradito all'Inter oppure bussava alla porta e diceva: guarda, no, non è, dai il rigore, oppure Gervasoni che va dall'Inter, insomma, al VAR che stava per dare magari il rigore su Bisse e che gli dice: fatti i fatti tuoi. Ecco, calma, cioè, nel senso, lì ci sono 39 morti, è stato un disastro che rimarrà purtroppo nella storia del calcio per sempre, nel calcio mondiale per sempre. Di Rocchi in Inghilterra non gliene frega niente di queste cose qui. Quindi stia molto calma la UEFA quando, se
Esatto.
dovesse prendere decisioni del genere o se dovesse minacciare di prendere decisioni del genere. Però io sto fermo anche a quello che è la smentita poi. Quindi se loro ci dicono che non hanno mai parlato di questa cosa ci crediamo.
Esatto. Va bene, noi ci crediamo, ci crediamo, ci crediamo, ci crediamo. Ciao di bene, abbraccio grande, Lorenzo Di
Ciao, ciao
Benedetto.
Enzo, a domani.
Ci fermiamo, seconda pausa per noi prima all'interno di Rotocalcio, al rientro Jacopo Galvani e poi altri approfondimenti. Vi aspetto a tra poco. E come ogni martedì è venuto il momento di andare dal nostro Jacopo Galvani. Buongiorno Jacopo.
Buongiorno a tutti quanti.
Allora, intanto Jacopo, chiaramente chiedo anche a te un po' il parere su tutta la vicenda che sta venendo fuori dall'inchiesta su frode sportiva della quale è accusato Rocchi che si presenterà o non si presenterà giovedì, Gervasoni invece si presenterà, responsabile VAR, oggi c'è la questione relegata a Zappi, quindi al vertice massimo dell'AIA, al presidente dell'AIA, e c'è chiaramente un po' un'indagine in corso che procederà, andrà avanti, ma che sensazioni ti sta dando questa situazione?
Io ho la sensazione che sia solo la punta dell'iceberg. Mi sembra di vivere un déjà vu del 2006, quando uscirono le prime voci, notizie, indiscrezioni, che sembrava tutta una sciocchezza, sembrava niente di grave, e invece poi si è scoperchiato, non tutto, secondo me, una parte del marciume che c'era sotto. Io ho la sensazione che siamo allo stesso livello, se non molto peggio, perché già da quello che è uscito fuori ho la sensazione che ci sia sotto qualcosa di molto più grave, e che forse i tifosi ogni tanto andrebbero ascoltati di più quando hanno delle sensazioni negative nell'arco degli ultimi anni. E credo e mi auguro, cioè purtroppo io ho questa speranza che non è. Purtroppo non, dai fatti non è mai stata presa in ascolto. Ho questa speranza che per una volta si faccia veramente, ma veramente, veramente pulizia. Pulizia di tutto ciò che di marcio c'è in questo momento
Anche
nel
perché
mondo del
ricordo qual
calcio.
era il tuo pensiero in merito a Calciopoli, che secondo te, al di là di quelle che erano state le colpe che erano state in un primo momento, cioè, da subito individuate, poi in un secondo momento individuate anche quando erano andate in prescrizione, tu dicevi sempre, hai sempre raccontato che per te in quel momento l'Italia calcistica si doveva fermare, si doveva autoescludere dalle
E
coppe e
infatti,
ricostruirsi tutto.
è bravissimo, mi hai anticipato e volevo proprio dire questo. Io spero che quest'anno, stavolta, ci si fermi, si azzeri tutto, non andiamo in Europa, non facciamo
Chiaro, sarebbe
niente.
un danno economico non da poco in un
E
momento
chi
già
se ne
molto
fotte,
drammatico.
però devi mettere le fondamenta per tirare su un bel palazzo. In questo momento noi stiamo cercando, senza soldi, senza niente, di sostituire. A me viene in mente, non so se te lo ricordi, quello schiacciapensieri che era uscito, Game Watch, poi in realtà si chiamano, nei nostri tempi invece si chiamavano schiacciapensieri perché li chiamavano in italiano, di Super Mario, che era Mario Bros che doveva metteva i cerotti per tappare le perdite dei tubi dell'acqua, dell'idraulico. Lui faceva l'idraulico, Mario, per chi non lo sapesse, in realtà è un idraulico, e piazzava i cerotti per fermare una perdita dell'acqua che poi andava dall'altra parte, dovevi piazzarlo di là. E mi sembra che, non a caso, Mario Bros è un personaggio italiano, e una delle cose è sempre fatta all'italiana: mettiamo una pezza qua e non guardiamo la perdita di là. Cioè, mi sembra che sia proprio questa cosa, quella che avviene nel nostro paese, ma non solo nel calcio, in generale. Io ho sempre pensato che quando ci fu Tangentopoli fu una finta pulizia, ma fu un passaggio di consegne. Uguale l'ho pensato nel 2006 con Calciopoli, fu un passaggio di consegne, e mi sembra qua la stessa roba. E ti dirò di più, io sono del 78, e non fate battute perché non sembra che io sia del 1978, ma ho vissuto, esatto, ho vissuto in quegli anni lì, ho vissuto Scommettopoli con le squadre, che i giocatori che si allora si vendettero le partite. Poi ho vissuto Calciopoli, ho vissuto le vicende del doping, ho vissuto le plusvalenze, ho vissuto i falsi in bilanci, ho vissuto squadre che non si potevano riscrivere i campionati e sono iscritte, ho vissuto quelle che sono fallite. Cioè, ho vissuto di quelle robe che credo che nessuno sport al mondo abbia avuto così tante vicende negli ultimi 40-50 anni. Credo che nessuno sport al mondo, forse peggio di questo, può esserci forse la Formula 1, perché una volta c'è la spy story, una volta i disegni che arrivano, cioè di quelle robe mai viste anche in Formula 1. Ma se no, a livello mondiale, credo che il calcio italiano non abbia mai avuto uguali. E la cosa che poi più mi vergogna è leggere nei vari quotidiani sportivi spagnoli, inglesi, portoghesi, tedeschi, leggere già: è partita Calciopoli bis, la Calciopoli 2.0, nuovo scandalo per il calcio italiano. Cioè, ma ragazzi, ma voi, io parlo a tutto il mondo calcistico, e non mi interessano le maglie che indossate quando andate allo stadio, ma non siete schifati e non avete un po' voglia di vivere un calcio pulito e vincere perché te lo sei meritato e non vincere con il sospetto che c'è dietro qualcosa?
O comunque sapere che stai guardando uno sport dove si può sbagliare, ma si cerca di rimediare gli errori, dove se qualcosa non funziona c'è l'organo preposto che sa come intervenire e come risolvere il problema. E invece il fatto che, questo poi probabilmente emergerà anche un po' dalle indagini in generale, il fatto che a un certo punto quest'anno sia stato chiaramente l'anno dove si è sbagliato di più dal punto di vista dell'arbitraggio, dal punto di vista del VAR, dal punto di vista delle interpretazioni che cambiavano del VAR, dal punto di vista del protocollo che non si riusciva a capire. Quante volte ci siamo detti, ma il suo protocollo esiste o non esiste, ma è una zona d'ombra nella quale poi si possono mettere interpretazioni o altro. Insomma, è stato l'anno dove da quando è subentrato il VAR ci siamo fatti più domande, siamo rimasti più perplessi e ci sono stati anche più errori, e questo nasce inevitabilmente da una federazione, quella dell'AIA in particolare, che non ha funzionato, e di una federazione più alta, quella della FIGC, che evidentemente non ha saputo monitorare bene. Poi dopo esce questa indagine che non è da poco, che non è che la faccio io, non è che l'hai fatta tu, però si arriva un avviso di garanzia dalla procura di Milano per Gianluca Rocchi per frode sportiva. È chiaro che poi dopo tu dici: che sta succedendo qui? E quindi ti cadono un po' le braccia e dici: qual è il prodotto che ho visto oggi, che ho visto quest'anno?
Beh,
qual è
il discorso? Prodotto?
Detto che le partite, poi ricordiamo, noi questo per dovere di cronaca, le partite sotto indagine non sono quelle di quest'anno ma dell'anno scorso, però poi chiaramente,
ma non mi interessa, dici, non mi interessa che siano anche quelle di 10 anni fa o che siano quelli che verranno domani, non mi interessa. Il problema è che io non voglio avere i sospetti, non li voglio avere. Il VAR in teoria doveva nascere per togliere i più dubbi possibili, infatti io ero un sostenitore del VAR, adesso sono contrario al 100%, perché sembra quasi una... anzi, cercano pure di scusa adesso perché poi mi lascio andare ai francesi, ti fanno passare pure da coglione. perché ti fanno, ti dicono, ti raccontano poi quando hanno fatto per quella stupenda trasmissione Open Bar, ti volevano far passare pure da stupido. Perché, ah no, ma no, ma cosa? Cosa? Adesso, voi poi adesso, so che adesso arriverà il messaggio dell'interista che mi insulta, ma non mi interessa. Come fai a non vedere la gomitata di bastoni? Come fai? Ma hai voglia raccontarmi delle interpretazioni? Quella è una gomitata pura, sacrosanta, basta. Ma come, guarda, non voglio fare un salto da qui a là, ma come ad esempio in Milan-Juve di questa domenica, Locatelli nel primo quarto d'ora fa 3-4 falli da giallo. E ma il primo quarto d'ora, anche lì, ma parliamone, ma non perché Locatelli, perché ad esempio io ho letto tifosi che dicevano, ah, Locatelli andava espulso per la testata che con Modric, lì è uno scontro di gioco fortuito, non c'entra niente, è una fatalità, è una disgrazia, può capitare, salti assieme, e uno
testa,
poi
testa,
Modric è pure più basso, quindi purtroppo sono cose che possono succedere. Non è quello il problema, nessuno accusa nel momento in cui c'è un errore, una fatalità, nessuno accusa di quello. Ma quando ci sono delle cose oggettive, ragazzi, perché poi non è venuto fuori da nessuno, ma vogliamo parlare il famoso Torino-Inter-Caviglia, no, ha preso la palla. Con le immagini che c'era tutto il mondo che diceva, come fai a dire che ha preso la palla? Ma nemmeno se sei Keshiro secondo Satori con la trasmigrazione prendevi la palla lì. Cioè, adesso io non è che voglio dire, ma è normale che poi uno pensi male. È normale. Poi io continuo a dirlo, continuo a sostenerlo. Gli episodi hanno un peso specifico. Gli errori hanno un peso specifico. Non è vero che sono tutti uguali, non è vero che a fine anno si compensano. Sono tutte stronzate che si danno, che alibi che si danno quando una squadra è favorita. Questo lo possiamo dire. Poi se volete dirmi siamo stati più fortunati, allora lo accetto. Lo posso anche accettare, ma dopo quello che sta uscendo adesso è anche difficile accettare la fortuna e la sfortuna.
Diciamo,
ma quello aspettiamo i fatti, aspettiamo, certo, che certo ci siano le sentenze, perché giustamente bisogna aspettare le sentenze. La mia sensazione, ripeto, è che siamo di fronte a e spero a una cosa peggiore di quella del 2006.
Lo speri?
Spero, perché lo spero, perché voglio vederci chiaro e voglio vedere la pulizia per una volta. Mi piacerebbe anche il fatto che quando c'è stata le dimissioni di Gravina, i nomi che si sono proposti per la presidenza sono i soliti noti. Mi sembra il solito discorso, da X passiamo a Y, ma X e Y sono amici. Non c'è stato quella bella pulizia di dire che passo con lo sgrassatore, pulisco via tutto e metto facce nuove, gente nuova. No, da una parte all'altra. No, stai giocando a tennis, a ping pong, ping e pang, ma non cambia mai niente. Perché non cambia mai niente? Poi è inutile che diamo la colpa agli stranieri, diamo la colpa qui, la colpa sta nel sistema.
Oh,
c'è un sistema che va pulito, punto.
Guarda, bel messaggio da parte di un tifoso dell'Inter, Teo da Bergamo, che abbraccio, ringrazio per questo messaggio, perché poi questi sono i messaggi, in mezzo a tante follie scritte, questi sono i messaggi costruttivi, soprattutto da chi si sente tra virgolette parte in causa. Ma ribadiamo, ieri la procura di Milano ha ribadito che l'Inter non è indagata e che non ci sono indagati in casa Inter, che chiaramente per adesso è un filone che riguarda, per adesso, che riguarda gli arbitri. Poi nel momento in cui l'indagine dovesse andare avanti, dovessero emergere ulteriori diciamo elementi, quegli elementi possono far iscrivere sul registro degli indagati eventuali altri responsabili. Ma per adesso, come ha ribadito ieri il comunicato, o comunque una dichiarazione da parte della Repubblica, del PM di Milano con l'agenzia di stampa ANSA, non ci sono indagati nell'Inter né esponenti dell'Inter. Teo da Bergamo dice: buongiorno, secondo me vanno separate le due questioni. La prima di Rocchi e Gervasoni, che hanno influito più volte sugli arbitri in sala VAR, è probabile, ma ben venga che l'abbiano fatto. Casualmente, da quando loro non hanno potuto più entrare in sala VAR, ma c'è un commissario della FIGC, gli errori sono aumentati a dismisura, mentre sul firone dei presunti arbitri graditi, lì c'è da approfondire bene tutto. Se l'Inter in qualche maniera fosse coinvolta, è giusto che prenda la punizione che si merita, fosse anche la Serie B. E lo scrivo da interista, ma cerco sempre di essere il più possibile sportivo e coerente. Speriamo che ci sia pulizia del sistema calcio. Mi sembra un messaggio... 40.
Sono sposo tutto, niente da ridire, ha ragione al 100%. Io spero che veramente ci sia la pulizia del sistema calcio. La vedo dura, perché io lo ammetto, io non ho molta fiducia né nella giustizia sportiva né nella giustizia in generale, perché mi sembra che sia tutta una questione di accontentarci noi italiani, ma questo ce l'abbiamo noi, mi sembra che ormai sia una cosa che è nostra del DNA. A noi piace lamentarci, ma non ci piacciono i cambiamenti. A noi piace alzarci la mattina e dire a quanto consuma la benzina, quanto è caro il carburante, ma non ci piace andare a protestare per il carburante. Voi guardate la differenza dei francesi: i francesi gli aumentano la benzina, bloccano la Francia e distruggono mezzo paese se non gliela abbassano. Esatto, noi non lo siamo. Noi siamo gente da telecomando, da poltrone telecomando, che se un canale ci piace lo guardiamo, se no lo guardiamo e ci lamentiamo. Punto, perché questa è la forza. Cioè, io ad esempio lo dico, parlo del mio settore. Sapete voi quante volte io ricevo messaggi, magari di ex trasmissioni che ho frequentato, dicendomi Manchi fa schifo, non si può più vedere. Però allora cosa continui a guardarla?
Esatto. Detto questo,
per dire che fa schifo, non guardarla, esatto. Cambia canale, no, che magari d'accordo. Se abbassano gli ascolti si rendono conto anche loro che non è una bella trasmissione. Sì. Guarda TMV Radio.
Sì, sì, no, capito.
Cioè, il discorso è molto banale, però il problema è che noi siamo un popolo così. Cioè, a noi l'importante è che si possa andare allo stadio, l'importante, però, va bene. È come la storia del caro prezzi. Adesso io non voglio alzare un'altra polemica, ma un secondo blu, che è la curva, 139 euro, è una follia. Ma allora io mi chiedo, tutti a dire che schifo, come si fa a pagare così tanto un biglietto, vergogna, giustamente la curva l'ha sottolineato e ha fatto bene, ha tutto il mio supporto, ma allora a sto punto dico, perché Milan-Juve lo stadio era strapieno? Cioè, qui la gente fa i debiti per andarsi a vedere la partita, tra invece cominciamo a svuotargli lo stadio.
Tra l'altro, così parliamo anche di calcio, 139 euro spesi malino per quello che hanno visto in campo, tu c'eri in tribuna stampa.
Mamma mia,
che partita hai visto?
Mamma mia, guarda, uno spettacolo raccapricciante. Cioè se questa
più anche di Verona-Milan o sulla stessa linea,
ma la differenza è che Verona-Milan magari non è la partita che vendi all'estero, Milan-Juve è la partita che vendi all'estero, e questa è la differenza. E poi è un po' lo specchio del calcio italiano. Ne parlavo con un collega seduto di fianco a me, che visto che prima della partita hanno indotto nell'Hall of Fame del Milan un tale Ruud Gullit, vincitore tra l'altro di un pallone d'oro, due coppe campioni, tre scudetti, due intercontinentali, due supercoppe europee, cioè non stiamo parlando di un pirla. Ruud Gullit è un europeo da calciatore con l'Olanda, storico. Io poi guardo Milan e Juve e dico, ma ragazzi, ma qua in campo non c'è un campione. Non c'è un campione. E poi parlando con il mio collega, dico, gli unici potenziali campioni, lascio fuori Modric perché ha più di 40 anni, non è neanche giusto metterlo dentro in questa valutazione. Ma gli unici potenziali campioni sono Yıldız, potenziale.
Sì.
Bremer, ma secondo me Bremer è il difensore centrale più forte d'Italia e probabilmente anche è uno che potrebbe stare in Premier League, ma la serie di infortuni che ha avuto ne fa un giocatore normale, purtroppo, mi dispiace, certo, ma è un dato di fatto, è una condizione. Rabiot è un buon giocatore.
Rabiot mi piace.
Sì, tanto. Buono, ottimo, ma non so
Thuram,
se
come l'hai visto, visto che tu eri un fautore di Thuram.
Io sono un fan di Thuram, ma non credo che Thuram sia un giocatore, per intenderci, da top club mondiale. È un ottimo giocatore, ma alla fine poi abbiamo finito i nomi, poi cominciamo a pensarci, perché se mi parlate di Gabbia, ragazzi, gioca proprio ino. Saelemaekers Barthezaghi, ino. E non voglio buttare dentro a Koopmeier Jonathan David, vabbè. Jonathan David fa la gioia dei difensori centrali perché li esalta. Oh,
però ha fatto uno stop al volo bello. Sotto ai tuoi occhi. Però.
Sai che ho visto dei freestyler che fanno palleggiano in giro per Milano, che fanno di quegli stop incredibili, ma rimangono lì e fanno così.
Lo so.
Cioè, purtroppo a me dispiace. È un calcio italiano che è veramente, veramente brutto. E quindi Milan Juve è lo specchio, a parte che non mi piacerebbe parlare di biscotto all'italiana, io spero che non sia così, ma ragazzi, non ho visto proprio qualità, 0-0-0-0. E sì, poi ho sentito, ma il Milan poteva vincere se Saelemaekers avesse preso la traversa, ho capito, ragazzi, ma non è per un tiro in porta, meritava il Milan di vincere, un tiro in porta.
Senti, Mendy, cioè, l'hai visto ieri?
Eh?
Mendy l'hai visto ieri col Cagliari?
Sì.
Ti è piaciuto?
Allora, di giocatori che debuttano e fanno molto bene, ne abbiamo visti tanti. Che spariscono altrettanti. Cioè, mi vengono in mente, ripercorrendo il passato, Luppetto Mannari, non so come se ve lo ricordate, doppietta alla Juve, sembrava fosse nato una stella, ma poi Luppetto Mannari l'abbiamo perso negli annali. E poi mi veniva in mente uno che aveva debuttato nella Juve, anche lui con un gran gol, poi perso, adesso era negli Gobbi. Anni 90. Gobbi, bravo. Un altro che abbiamo perso, cioè... aspettiamo un po' presto per lanciarci, sicuramente c'è bisogno di avere del talento, non esaltiamolo, guardiamolo e vediamo, perché se no facciamo l'errore che si sta facendo con Pio Esposito, perché se poi chiedi, ma allora vedete uno tra Thuram e Lautaro, tanto c'è Pio Esposito, ti dicono se sei matto. Cioè, quindi non facciamo errori. Io sono dell'idea, facciamo giocare i giovani, ma non esaltiamoli prima del tempo. Cioè, il giovane per me è giusto che si faccia giocare anche molto giovani, ma è anche giusto che nella testa del tifoso italiano ci deve essere l'attesa. Non è detto che un giovane, perché sennò sarebbe un fenomeno, debutti e debba giocare tutte
Grabbi,
le partite,
scusami,
del
Grabbi. Corrado Grabbi.
Grabbi. Che ce ne sono stati tanti di giocatori che hanno debuttato, hanno avuto un impatto, magari anche di fortuna, positivo, e poi si sono persi. Quindi aspettiamo un attimino. Però, ripeto, è giusto che si facciano giocare.
Detto questo, ci tengo a dirlo. Chiudo chiedendoti invece, alla fine, se... queste sono le quattro che andranno in Champions League. Secondo te, o se Como e Roma, una delle due, può rientrare ancora nel discorso Champions?
Allora, io credo che saranno queste le quattro, a meno che non si suicidano. E non credo che tutte e quattro facciano un suicidio di massa. L'Inter ha vinto lo scudetto ormai, ma non credo che né Milan, né Napoli, né Juve, tutte e tre assieme possano fare il suicidio. Magari una delle tre può crollare, quello può succedere, ma tutte e tre su tre credo proprio di no. Quindi penso che più o meno l'arrivo sarà questo, più o meno penso anche l'ordine questo, ma non penso che ci possa essere un crollo di tre squadre su tre, sarebbe veramente una cosa assurda. In un certo senso mi dispiacerebbe per il Como, perché secondo me quello che ha fatto è forse l'unica squadra in Serie A che non ha una vera macchia, perché tutte le altre squadre, secondo me, chi più chi meno, hanno fallito tutte. Tutte, anche chi ha vinto lo scudetto, perché comunque ha la macchia di una Champions League vergognosa, catastrofica. Il Napoli ha una macchia di una Champions League vergognosa e catastrofica, più ci aggiungo il fattore infortunio. Il Milan ha la macchia di essere uscito malamente dalla Coppa Italia e di non aver essere stato nemmeno in grado di gestire una competizione solo a settimana, quindi una macchia enorme. La Juve ha un inizio indegno e una Champions non all'altezza, quindi anche questa è una macchia. E più o meno tutte. Alla fine chi non si salva, che non ha macchie, forse è il Sassuolo. cioè poca roba, o comunque chi si salva. La Fiorentina non ha una macchia, lì ha proprio un colpo di vernice. Cioè, purtroppo veramente è un campionato che è veramente brutto, pessimo. Brutto.
Senti,
ma brutto.
Ho proprio una curiosità, ma proprio mi devi in 30 secondi. Runjic ti piace come allenatore?
Chi?
Runjic.
No.
Perché io onestamente, però io ho visto fa cose piacevoli con l'Udinese, nonostante, diciamo, la qualità, eccetera. Però
a me sembra che sia un allenatore che, se venisse in una grande squadra, alla terza giornata dice: che palle, allora mi tenevo anche Allegri. Cioè, un altro da pullman e contropiede. Cioè, lo so, ma ragazzi, secondo me, guarda, sto leggendo ultimamente un po' dappertutto e convincio, mi cambiano ragione, che la rovina del calcio è 3-5-2 del calcio italiano. Ma secondo me non è il modulo, perché i moduli sono quello
come
che
lo
sono,
interpreti poi il modulo.
È come vengono interpretati. Per me questa cosa qua del marcatura uomo a uomo e giocare in quella maniera lì è un calcio veramente vetusto. Cioè, qua bisogna, cioè, non è a caso che dove i campionati sono belli nessuno gioca col 3-5-2. Certo. Non è un caso. Cioè, un conto se tu giocassi col 3-5-2 ma i due esterni, adesso dico io, per rimanere in tema Italia, sono Conceição e Leão. E allora dici, ragazzi, è una difesa vera a tre e c'hai due attaccanti sugli esterni. Ma da noi sono i terzini.
Sì, e quindi è una
cosa. Allora, gli hanno cambiato il nome, ma è il 5-3-2 che giocava il trap.
Sì, alla fine sì.
Che negli anni 80 dicevamo che era un calcio superato perché era arrivato Sacchi. Ci troviamo nel 2026 a giocare col medesimo 5-3. Tipo di calcio. Allora, o Trapattoni era un genio e vedeva e prevedeva il futuro, o siamo tornati indietro anziché andare avanti perché la qualità dei nostri giocatori è troppo scarsa.
Jacopo, grazie.
A voi
come
le
sempre.
Risposte.
A noi le risposte.
Mi aspetto la puntata.
Arriva. Grazie, ciao Jacopo Galvani. Ciao Jacopo, noi ci fermiamo per l'ultima volta. Al rientro Lorenzo Beccarisi, Catalazio e Alen Valnegri. A tra poco. Allora, adesso andiamo da Lorenzo Beccarisi, Casalazio. Ciao Becca, buongiorno.
Buongiorno Vito, buongiorno a tutti.
Allora, di certo chi, quei pochi che erano presenti all'Olimpico come da prassi in questo campionato, però si sono divertiti a vedere ieri un Lazio-Udinese molto intrigante, molto bella, ricca di gol, che ha raccontato cosa?
Allora, intanto ti dico che i pochi presenti erano 8.700, quindi numeri non di primissima fascia, per usare un eufemismo. E hanno visto tutti quelli che sono i limiti di una Lazio che fa fatica a trovare continuità, che però continua a mostrare quel carattere che ormai l'accompagna da diversi mesi, la resilienza che ha avuto nel reagire al 3-2 subito da sta nel finale e a portare a casa un punto che al momento porta la Lazio all'ottavo posto in classifica, che non sposta assolutamente nulla per quanto riguarda la stagione della Lazio, che da qui alle prossime due partite di campionato avrà come unico obiettivo quello di preparare al meglio quella che sarà la finale del 13 maggio a Roma, dove la cornice di pubblico, lo possiamo garantire, sarà ben diversa rispetto a quella di ieri.
Quanti sono i passi e quali sono i passi che deve compiere la Lazio per arrivare al meglio a quella sfida con l'Inter? E cosa è realmente non ha funzionato ieri? Perché poi tu lo sai che a volte gli errori sono mascherati dalle motivazioni, quindi in una motivazione che manca all'interno del campionato si possono intercettare cose che magari in una finale non fai come errori.
Ma allora, sicuramente nel primo tempo è mancato l'approccio giusto, è mancata la cattiveria all'interno di una partita dove oggettivamente l'Udinese ha dominato nel primo tempo, perché la Lazio era carica mentalmente più che fisicamente, perché poi nella ripresa la Lazio ha reagito e ha costruito tanto. Poi nel finale sono mancate altre due caratteristiche che la Lazio ha: la prima, non sfruttare le occasioni e non segnare, perché col gol di Pedro ieri sono diventati 5 i migliori marcatori stagionali della Lazio, ma sono tutti a quota 4 gol, perché parliamo di Zaccagni, Pedro, Isaacsen, Cancellieri e Noslin, tutti a 4 gol, se consideriamo le 34 partite di campionato più le 4 giocate in Coppa Italia, su 38 partite disponibili, 4 gol, come miglior risultato. Questo fa capire esattamente quale sia il problema della Lazio. E l'altra è la fisicità nella propria area di rigore, che ha messo in enorme difficoltà i biancocelesti contro l'Udinese, che è la squadra più fisica del campionato, e ne ha approfittato attacco, e di fatto su due mischie in aria ha costruito poi due gol che avevano quasi portati 3 punti all'Udinese, poi il gol di Maldini all'ultimo ha portato al pareggio. La Lazio deve ritrovare quello, ma soprattutto deve ritrovare la condizione fisica migliore di alcuni giocatori. Per dirti, ieri non erano disponibili Cataldi, Zaccagni, Fila, Provedel non ci sarà, gli altri dovrebbero esserci tutti per la finale del 13 maggio. Marusic non è stato rischiato dopo che ha forzato il recupero con l'Atalanta. Tavares a sua volta non è stato rischiato dopo i 120 minuti che ha giocato a Bergamo. C'è da ritrovare la condizione di Rovella, che ieri per la prima volta è tornato tra i convocati dopo quasi 3 mesi, quindi la Lazio in queste 2 settimane dovrà lovorare per recuperare la condizione. Sarri ha detto: penso di recuperare praticamente tutti per prossima settimana, l'unico forse che non dovrebbe esserci a Cremona è Cataldi, però staremo a vedere, per il resto si cercherà di dare minutaggio più o meno a tutti.
Usciamo un attimo dal campo, ti volevo chiedere qual è la posizione di Lotito in merito alle questioni federali. Lasciamo stare l'inchiesta appunto sull'accusa di frode per la classe arbitrale, in particolare per il designatore Rocchi, ma proprio in generale sulla questione commissariamento.
Allora, lui è l'unico, come sappiamo, no, dalla votazione che c'è stata in Lega qualche settimana fa, era l'unico che non ha dato il voto a Malagò, ma non per la figura di Malagò, ma perché, seguendo anche un discorso politico, spinge per il commissariamento. Per lui il commissariamento è l'unica soluzione, che come ben sappiamo è la soluzione che vorrebbe portare avanti il governo e il ministro Boghi, e sappiamo anche la posizione del presidente Lotito da un punto di vista politico. In questo momento è una situazione di attesa, nel senso che aspetterà di capire se effettivamente le componenti tireranno fuori un nome. La sensazione che ho io, raccolta anche un po' a microfoni spenti, è vi aspetto al varco, nel senso vediamo se riusciranno le componenti federali a tirare fuori un nome, un candidato e quindi un nuovo presidente, oppure se si arriverà al commissariamento, che rimane la soluzione preferita dal presidente Lotito e dal governo. E quindi aspettiamo da qui al 13 maggio, perché ricordiamo il 13 maggio non è solo la data della finale di Coppa Italia, ma anche la data in cui il termine ultimo per la scadenza delle candidature per la federazione. Ci sarà un'assemblea di Lega qui a Roma il 13 maggio della Lega Serie A, e quindi anche da lì diciamo che cercheremo un po' di capire cosa ne verrà fuori da qui alle prossime quasi 3 settimane.
Grazie a Lorenzo Beccarisi, ciao Becca.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Ci ascolta Alain Valnegri. Ciao Alain, ben ritrovato e buongiorno.
Ciao Enzo, buongiorno.
Allora, semifinale di Champions League, atto primo, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco. Come ti immagini questa partita?
Spettacolare. Le Anche due io. Migliori squadre in Europa. Sinceramente, se analizziamo sotto tutti gli aspetti, per me, opinioni, dunque soggettivo, però sono le due migliori squadre in Europa. L'Arsenal è calato in questo tris, ci dovrebbe essere la squadra del nord di Londra, ma nell'ultimo mese comunque l'Arsenal sta facendo vedere dei segni comunque preoccupanti, perché comunque potrebbe ancora perdere il campionato, ed era più 9.
Già.
E lì, se il City dovesse vincere tutte le partite, il City vincerà la Premier. Dunque, perdi la Premier, sei uscito in quarti di finale dell'FA Cup contro il Southampton, che è in Championship, hai perso la finale di Coppa di Lega contro il City, ti rimane la Champions, ma questa Champions per vincerla comunque hai prima lo Spoli Atletico Madrid e poi la vincente di Paris Saint-Germain Bayern arriverà da favorita alla finale.
Che è successo allora secondo te all'Arsenal?
Una domanda, non so se sia un calo.
Dici che finita la benzina?
Non lo so, è strano perché comunque durante 3/4 il campionato era la squadra dominante in Inghilterra e direi anche in Europa. Comunque rispetto a Paris Saint-Germain e a Bayern era una squadra che ti dava la sensazione di essere la più dura da muovere, quella più comoda difendendo, quella che aveva un'aggressività maggiore, che sapeva comunque cambiare il chip e poter difendere col blocco basso, aspettare il suo momento con tante alternative. Eppure in un mese sta perdendo tutto. Dunque adesso vedremo, questa è storia di domani, ma stasera tra Bayern e PSG è una piccola rivincita, perché il Bayern comunque ha vinto a Parigi quest'anno. E io sono curioso di vedere quel Paris Saint-Germain di Luis Enrique, che comunque per lo spettacolo è la squadra che mi diverte di più al giorno d'oggi in Europa. Come
Come ti immagini stia preparando la partita, Luis Enrique?
sempre, lui ha la convinzione di avere costruito la migliore squadra. Lo vuol far vedere se vince una seconda Champions, amici. La possiamo considerare proprio la squadra dominante in Europa, perché durante più di un decennio, comunque, a Parigi abbiamo evidenziato gli errori sul mercato, la costruzione della rosa, una squadra che arrivava sempre spompata a marzo, che in Champions faceva figuracce. Da quando è arrivato Luis Enrique con Luis Campos, che è molto importante nominare Luis Campos, è cambiata la politica sul mercato, e poi è cambiato anche il modo di far calcio, perché Luis Enrique è arrivato con un'idea: io voglio fare questo tipo di calcio, ho bisogno di questo tipo di calciatori. Dunque è arrivata la coerenza in un momento dove spende meno, perché ha speso meno rispetto al PSG, che ha visto comunque nelle sue file i vari Neymar, Sergio Ramos, Messi, eccetera, eccetera. Però alla fine queste squadre non hanno mai vinto la Champions. Ed è sì, questo ti fa capire che comunque quando tu costruisci un collettivo a partire da un'idea, nel calcio comunque hai sempre un vantaggio.
Il Bayern Monaco invece come cercherà, secondo te, di arginare quello che immagino sia un assalto qualitativo all'arma bianca del Paris Saint-Germain e soprattutto magari provare a fare scacco matto già nella gara di andata?
Vabbè, però Madrid comunque col Real ha fatto vedere dei limiti comunque, soprattutto a livello difensivo. Cioè, la fase di non possesso, il Bayern sopra, è una squadra molto forte, dominante quando ha il possesso palla, però quando deve difendere il Bayern concede tanto. Cioè, contro il Real ha preso 5 gol in 2 partite. Se il Bayern prende 5 gol contro il Paris Saint-Germain, il Bayern non andrà a giocarsi la finale. Questo ne son sicuro. E su questo aspetto.
Perché poi dopo dico in trasferta, il Paris Saint-Germain è una squadra che sa mantenere il suo livello anche quando deve gestire un risultato importante di vantaggio e andare a colpire anche in trasferta.
Lo sa fare. Il limite del Paris Saint-Germain è che ogni tanto ha quei 15-20 minuti di pura follia dove la squadra sparisce. Non abbiamo mai capito il perché. Gli è costato il mondiale per club. L'anno scorso a Birmingham gli stava costando comunque nel quarto di finale contro Aston Villa. Era lì, e Donnarumma che salvò la squadra. E poi con l'Arsenal riprese a gestire bene il risultato, facendo anche un clean sheet in finale. Vabbè, ci ricordiamo tutti di quella finale. Per me ha qualcosa in più rispetto a questo Bayern da un punto di vista collettivo. E poi comunque il gran vantaggio che ha rispetto al Bayern e a tutte le altre è che per me comunque ha due terzini che sono dominanti. Nel calcio moderno, le squadre che non hanno terzini che fanno la differenza, non puoi pretendere vincere un titolo maggiore come la Champions. E Nuno e Hakimi, per me, sono tutte e due top 3 nel mondo nel loro ruolo.
Ce ne sono veramente pochi e quindi fa tanto la differenza questo. Sulla base di quello che dicevi dell'Arsenal, proviamo ad anticipare un po' quello che sarà Atletico Madrid-Arsenal. Mi sembra di capire che vedi un Atletico Madrid almeno in gara 1 avanti nei pronostici.
Ma guarda, mi sono già incontrato a settembre. L'Atletico non fece una brutta gara, però perse 3-0, se non ricordo male. E l'Arsenal fece la differenza sui calci piazzati, sugli angoli, e lì castigò l'Atletico. Cos'è cambiato? In questi mesi cosa è cambiato? È cambiato che l'Atletico comunque è diventato, secondo me, più tosto difensivamente, ha ritrovato una certa solidità difensiva, un certo grado di aggressività, mentre l'Arsenal ha perso quel dominio che aveva su calci piazzati, e concede. L'Arsenal ti concede una, due, tre occasioni a partita, e contro questo Atletico Julian Alvarez è in forma. In forma, Lookman sta comunque rendendo a grandi livelli, a Griezmann ha tante carte, tante carte, e poi l'Atletico ti obbliga a fare la gara. E su questo l'Arsenal ha perso un po' di freschezza atletica, non so se è capace di andare a Madrid a fare la partita e portarla a casa. Io vedo un Atletico molto tosto, l'ha fatto vedere contro il Barça, e soprattutto che sa competere, e questo è il più importante per il gioco.
Vedremo un po' quello che sarà chiaramente l'approccio anche dell'Arsenal in questa partita, perché poi dopo quando magari vedi una squadra che è quasi morta, diciamo così, poi riesci a trovare anche un po' quell'istinto di sopravvivenza per non buttare via una stagione comunque che è stata importante. Finestra finale di giudizio su quello che è stato l'esordio di Mendy col Cagliari, come ti è sembrato questo ragazzo?
Spettacolare, ma è fine stagione, ma questa è la via. Questo penso che sia un messaggio per tanti allenatori, di far giocare i giovani, di far giocare i giovani e tornare a avere quella spensieratezza, quella anche sfacciatezza dei giovani. Abbiamo bisogno di quello. Basta essere contratti, essere tesi, aver paura. No, adesso bisogna liberare. I giovani, farli giocare, permettere al giovane comunque di sbagliare, se vedi comunque che ha un potenziale, deve giocare. Mendy ha mandato un gran messaggio ieri, che comunque l'Atalanta non è andata a Cagliari in vacanza, eh. L'Atalanta aveva bisogno dei punti ieri, e soprattutto Paladino, perché Paladino secondo me si sta non meritando la conferma, si sta meritando di essere mandato a casa, perché comunque l'Atalanta sta facendo una stagione deludente, lo possiamo
Alla
dire,
fine sì.
e non è solo colpa di Juric.
Alla fine sì, alla fine sì, perché comunque sembrava che avesse veramente risollevato totalmente l'Atalanta, ma cominciano a essere tante le partite sbagliate. Mi viene in mente anche il doppio confronto col Bayern Monaco, che sì, è superiore all'Atalanta, ma sai, oltre 10 gol in due partite sono veramente tanti,
Questo è
tanti,
pesantissimo, poi la semifinale di Coppa Italia pesa
tanti.
tantissimo.
Certo,
Perché se ti vai a giocare a finale con l'Inter, ancora sei nei parametri, sei nello standard, no? Però
certo.
uscendo così contro la Lazio, sì, andrà in conference, avrà l'obiettivo di vincere la conference, che è un obiettivo, è davanti in Europa, è l'unica italiana che è riuscita a vincere un trofeo negli ultimi 15 anni. Dunque, però per il mercato che ha fatto, per la dimensione che ha acquisito l'Atalanta negli anni, comunque, l'Atalanta ci si deve aspettare almeno di essere in lotta per la Champions fino alla fine.
Grazie Alain, ci ritroviamo domani. Alain Vallegri, un grande
Ciao, ciao,
abbraccio.
ciao.
Sta per partire Maracanã, tutti pronti? Allora saluto e ringrazio Giorgio Solani.
Mangia il pollo con le mani.
Vi do appuntamento a domani. Ciao ciao ciao.